ci sono tre passi verso la croce. Io di solito faccio tre passi, no? E il primo passo è quando tu scopri quel meraviglioso versetto che tutti conoscono, forse anche i nostri bambini: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Il primo passo, sei tu in mezzo al mondo. Oggi nel mondo le statistiche ci dicono che ci sono 700 milioni di credenti, ma come abitanti sono 7 miliardi e 300 milioni. Anzi, a proposito, qualche volta farlo, tu che hai i numeri, prendi su un sito che aggiorna in istantanea i morti e le nascite e la differenza di questo. Noi abbiamo ogni ora, non vi stare in latte, poi siamo nelle mani di Dio, 20.000 nascono, 10.000 muoiono più o meno all'ora sul nostro pianeta, e facciamo più 10.000 ogni ora. C'è un pastore che guarda i numeri e dice: io c'ho una grande chiesa, sono a posto, 700, mettiamo 700, o anche 16.000, ma tu dopo un'ora hai 10.000 che sono nati da evangelizzare, in 24 ore fatti, cioè abbiamo un ritardo rispetto alle cose che dobbiamo fare, che essere soddisfatti o delusi o preoccuparci dei numeri è proprio l'ultima cosa che dobbiamo fare. Mi capite? Allora, il primo passo, sei tu in mezzo al mondo, ma tu sei in mezzo a 7 miliardi e 300 mila. Dove sei? Ti cerco, no, non ti trovo in mezzo a sta folla, no? Ed è bello scoprire che Dio ha amato il mondo. Ma poi vai in Efesini capitolo 5 e si stringe il cerchio. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei. Però sei in mezzo a tanti ancora, che sono 700 milioni. Pure nella Chiesa ti puoi sentire un numero. È peccato. Ma Dio ti ama in maniera personale e particolare. Uno è prezioso agli occhi di Dio. Tu sei prezioso agli occhi di Dio. Il terzo passo è quando tu scopri quello che ha scoperto Paolo, che lo ha rivoluzionato. Ha detto: io la vita che vivo oggi io nella carne la voglio vivere avendo fede nel figliuolo di Dio, il quale mi ha amato ed è morto per me. È diverso questo, no? Lui lo avrebbe fatto solo per me. Se io ero l'unico che avesse poi accettato l'Evangelo e fosse stato salvato, Gesù sarebbe morto solo per me. Mi ha amato in questo modo. Capisci quanto sei prezioso? Quindi noi siamo amati in maniera particolare, personale. E come pastori, come servitori di Dio, se perdiamo di vista l'importanza di uno, noi perdiamo la strada della crescita. Adesso faremo uno studio biblico a Tirana sulla crescita della Chiesa. È uno dei primi elementi che vengono insegnati se vogliamo crescere anche numericamente, perché poi la crescita è spirituale, di responsabilità, ma quella numerica noi la possiamo ottenere se amiamo le persone una per una. Ora, il grande problema di oggi è che abbiamo perso di vista un pochino questo. Qualche volta ci siamo smarriti su questo argomento. Abbiamo una sana dottrina, abbiamo una preparazione straordinaria, ci organizziamo bene, cantiamo meglio di prima, abbiamo gli strumenti che gli altri non hanno avuto, però se ci viene meno l'amore per le persone, credetemi, viene meno il risultato. Ma se Dio ci ridà quell'amore che ci fa andare da ogni persona portandogli l'Evangelo col cuore, con la passione, con l'amore di Dio che rende vivo quello che facciamo e quello che diciamo, credetemi, le cose cambieranno. Uno dei miracoli più strani, perdonatemi il termine strano, non c'è niente di strano, ma per me è stato un po' strano, è quando Gesù ha guarito il cieco con due tocchi, no? Ha dato il primo tocco e gli ha detto: cosa vedi? E lui dice: vedo degli uomini. Non so se tu ti sei mai immaginato cosa vedeva quel cieco. Vedo degli uomini, ma mi sembrano degli alberi. Sai Gesù cosa ha pensato? Non c'è scritto, lo dico io. Era meglio quando era cieco. Perché se tu non vedi gli uomini, va bene. Ma se tu li vedi e ti sembrano alberi, ma sai quanti danni fai? Capisci? Allora Gesù ha detto: fermati, qui c'è bisogno di un intervento ulteriore. Secondo tocco. Allora, ci sono delle condizioni che sono, diciamo, peggiori della cecità, che sono quelle che non ci portano a dare valore all'anima eterna che Dio ha creato negli uomini. Quando gli uomini e l'oggetto sono la stessa cosa, quando l'individuo non vale più niente, Quando noi diciamo sì, intanto via un albero se ne mette un altro, non ragioniamo così qualche volta. Sì, se ne va uno, ma ne abbiamo acquistati tre. Per Dio non funziona così, perché Dio ama in maniera particolare quella persona. Avete mai detto che Gesù lascia le 99? Adesso leggeremo il testo, non mi so dove dire. Le 99 e va in cerca di quella perduta. Avete visto il padre che aspetta il figlio, il prodigo, che ce l'ha il figlio in casa, ma non può dimenticare quello che è lontano? Questa è la passione di Dio. E questo è l'amore di Dio. È questo che ci rende servitori di Dio. È questo che darà risultato al nostro ministero. Dovunque, in Africa, in Cina, dovunque, il linguaggio dell'amore è il linguaggio che è più capito. È il linguaggio che arriva al cuore. Quando tu vedi la realtà, quando tu non ti stanchi pure davanti a qualcuno che non ne vuole sapere, che lotta contro di te, che ti fa del male, che ti offende, che ti calpesta, ma tu continui ad amarlo. Ricordate David Wilkerson, qualcuno di voi ricorderà la testimonianza della croce al pugnale, quando io ho conosciuto, poi è venuto in Albania quello che si è convertito, che ha scritto Corri, non ricordo il nome, Ricchi, uno di quelli che si è convertito. Questo lo affrontò e gli disse: guarda, che io ti ammazzo, io ti faccio fuori se tu continui a parlare di Gesù. E lui disse: tu fammi a pezzi, anche se mi riduci in pezzettino, ogni pezzettino della mia corpo e della mia vita ti griderà che Gesù ti ama. Oh, quello ha conquistato questo uomo che continua a predicare ancora oggi. L'amore fa la differenza. Allora, meglio non vedere che vedere male, perché quando tu vedi male ti convinci che vedi bene e prendi la responsabilità per un danno enorme. Quando tu capisci il valore, ognuno di voi è un'anima eterna. Io tremo quando devo predicare, e da me dipende il vostro futuro, da me dipende con la predicazione quella che è la vostra edificazione spirituale, forse qualche decisione che tu puoi fare oggi per il Signore. Quando qualcuno viene dopo anni ti succederà, no? E tu predichi, ti dimentichi quello che hai predicato. Fratello, quella sera il Signore ha parlato proprio al mio cuore, devo prendere questa decisione, e l'ho presa e ho deciso di servire il Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio quando succede. Noi ci riusciamo quando non perdiamo di vista questo, il valore di Dio. Ora voglio leggere il testo, perché poi dite, domani è cambiato, non legge più la Bibbia. Non andate in giro così, a dire questo. Io leggerò il testo, vi faccio alzare e ve lo aiuto di Dio. Lo vedo. Proviamo a leggere in Luca al capitolo 15, dal versetto 1. Luca, capitolo 15, dal versetto 1. Siamo pronti? Leggo. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Signore, noi ti ringraziamo, ti preghiamo di benedire la tua parola e di darci oggi un messaggio che edifica il nostro cuore e che ci porta a un servizio maggiore, con un frutto per la tua gloria. Signore, noi riconosciamo che senza di te non possiamo fare nulla, e ti preghiamo quindi di aver pietà di noi e di farci del bene e di venire con la tua presenza e di rendere piacevole questo tempo in cui spezziamo la tua parola. Benedici la chiesa di Fino Mornasco, benedici gli ospiti, benedici il fratello Stefano Tagliaferro, sua moglie, la sua piccola bambina. Ti preghiamo che tu continui a usare questa famiglia nella potenza dello Spirito Santo. Ti preghiamo che presto quel locale di culto possa essere terminato e dedicato per la tua gloria. Ti preghiamo di tenerci uniti per servirti meglio e di più e di dare valore alle anime che tu ci porterai nella Chiesa. Dacci grazia di vivere non per quelli che siamo già salvati, ma per quelli che tu devi salvare, Signore, e porta altre anime dal mondo, dalle tenebre, alla vita di Cristo, Signore. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Accomodatevi. Avete notato questo testo? È molto interessante. Gesù sta mangiando con i pubblicani e con i peccatori. I pubblicani erano ritenuti ladri, ma non solo. Il pubblicano era colui che aveva tradito la fede di Israele, perché si era messo al servizio dei romani, e mettersi al servizio dei romani non era solo una questione di essere poco onesto, perché poi nella gestione delle tasse portavano via del denaro come Zaccheo. Il problema era un altro, che se tu servivi i romani stavi dicendo quei fatti: io non credo più nella promessa che viene un messia, mi metto con quelli che credo che siano i vincitori, quindi quelli che hanno schiavizzato il popolo di Dio, gli ebrei. E quindi erano rigettare Dio, le promesse di Dio, la fede, erano profani. E Gesù mangiava con i pubblicani e i peccatori. Questo era il problema dei religiosi. I religiosi non erano contenti e lo contestano. Se tu leggi il testo, ci viene detto che trovano strano che lui mangia con i pubblicani e con i peccatori, perché per la religione quelle persone non valevano nulla. Per la religione quelle persone forse erano uomini, ma li vedevano come alberi, non capivano l'eternità e non capivano il costo di un'eternità lontana da Dio. Un religioso non avrebbe mai sprecato il suo tempo per recuperare un'anima, e Gesù lo raccontò molto bene quando parlò del samaritano. Vi ricordate? Quell'uomo imbattitosi nei ladroni non fu aiutato dal sacerdote, che lo vide e passò oltre dall'altro posto. Non fu aiutato dal levita, che era un altro religioso, che lo vide ma passò oltre dal lato opposto. Ma chi lo aiutò fu il samaritano, che era tipo e figura di Cristo Gesù, che quindi non aveva una veste religiosa. Ora, qualche volta la nostra veste religiosa, che ci tiene vicini a Dio in apparenza e poi manifesta un poco amore per le persone, è una veste religiosa che in qualche modo non onora il Signore. E non parlo della nostra come persone, parlo dell'umanità. Sono tanti che vanno in chiesa, ma non amano le persone. Qui abbiamo persone che sono persone di chiesa, che contestano Gesù, che invece sta mangiando con i pubblicani e con i peccatori. E Gesù, a un certo punto, gli vuole spiegare il valore delle persone. Questo è il senso della parabola. Tant'è vero che noi ci siamo fermati dicendo: or disse loro questa parabola, che poi sono tre, come noi le dividiamo, ma è una. È la stessa parabola in tre versioni diverse, quasi quasi che Dio in qualche modo aveva previsto che noi avremmo poi discusso su quanta merito c'è nel credere in Dio o quanta grazia c'è nel farci credere, quanto arminianismo dobbiamo avere, perché sa un po' di questo che sto dicendo, e quanto calvinismo. Sembra quasi che voglia mettere così proprio in equilibrio quella che è la responsabilità dell'uomo e quella che è la potenza di Dio nel salvare. Se tu mi dici se credo in maniera calvinista o arminiana, io dico: per i peccatori sono arminiano al 100%, cioè io gli dico: Dio ti vuole salvare, tu devi credere, vieni a Gesù che ti accoglie, se vuoi tu puoi credere. Ma per i credenti, quando entrano nella porta della salvezza, io credo che quando ti giri tu leggi sulla porta: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Il dono che mi è stato fatto è la fede in Cristo, e viene da Dio, non viene da voi. E noi diciamo: è vero, noi dobbiamo tutto al Signore. Poi non crediamo alla predestinazione assoluta, ma vi sto spiegando. Queste tre parabole sono meravigliose, anche dal punto di vista teologico. Eppure parla di una pecora, di una dramma e di un figliolo. E qual è il numero, no, in comune? Uno. Uno è, non due, uno. Capisci? Uno. Uno è prezioso agli occhi di Dio, uno. E in questa parabola lui dà il valore. Voi vi scandalizzate perché io per questo gruppo mi dedico, mi do il mio tempo, do il mio insegnamento, compio i miei miracoli, farò di più, io morirò per questo gruppo di peccatori e di pubblicani. Ma vi voglio dire di più, per me non è importante neanche il numero, perché io per uno di loro farei la stessa cosa. Capite cosa sta dicendo Gesù? Uno è prezioso. Stamattina ricordavo un fatto, è un po' un fatto che racconto a modo mio, ma che credo sia accaduto così. Io credo che Gesù un giorno camminava e è andato a trovarsi in una zona dove facevano un mercato. Mi è capitato andare al mercato, io ci ho lavorato per anni, e al mercato qualcuno per vendere di più cosa fa? Grida e vende il suo prodotto. Io non so se funziona come metodo, però lo fanno. Io non l'ho mai fatto, però alcuni credo che abbiano risultato, fanno così. Probabilmente Gesù stava passeggiando e c'era uno che vendeva passeri. Ora, Gesù aveva paragonato la vita dell'uomo ai passeri. In Matteo 6, se tu leggi, dice che noi siamo molto più che i passeri, ma lui dice che neanche uno dei passeri cade a terra se Dio non lo permette, e poi ci invita a credere che siamo molto di più. E lui passeggiando sente un venditore che grida così: senti, due passeri per un soldo. E Gesù userà questo in Matteo capitolo 10 e dirà: due passeri non si vendono per un soldo, ma voi valete molto di più. Ora, la vita dell'uomo oggi, anche nelle chiese, perdonatemi, anche per i predicatori qualche volta, la vita eterna degli uomini è svalutata. E se hai qualcuno che ti ama ed è ancora vicino a te, ringrazia Dio, perché è un dono di Dio. Se qualcuno ama quello che fai, il tuo talento, ringrazia Dio per il talento e quello che fai. Un giorno forse non avrai più quelle capacità. La vita dell'uomo è svalutata. Nel mondo la nostra vita non vale nulla. E te ne vai un attimo, e se non servi più ti mandano via prima. Sapete, un soldo per due passeri cosa vuol dire? Se andiamo con lo stipendio albanese, in Albania più o meno uno guadagna intorno ai 220 euro al mese, però lavora da lunedì a lunedì, quindi devi dividere 220 euro per 30 giorni, 7 euro e qualcosa al giorno, ok? Facciamo 10, gli aumentiamo lo stipendio. Era la paga giornaliera, era il denaro, il soldo era un decimo, quindi vuol dire che il soldo per comprare due passeri, l'equivalente di un euro in Albania, mezzo euro un passero. Questo è il valore che ti dà il mondo. Sai cosa vali per il mondo? Io so che tu, come io stesso, ci diamo un grande valore, ci teniamo noi stessi. Guardate che intorno a noi non tutti pensano così di noi. Per il mondo siamo un numero. Le cose cambiano solo agli occhi di Dio, che dice che Lui ti chiama per nome e che Lui ti prende per mano e che Lui è con te nei tempi di difficoltà e che ti promette che non ti dimenticherà e non ti lascerà e non ti abbandonerà. È solo Dio che ti dice questo. Nessun uomo lo farà. Ma per il mondo noi parliamo poco. Forse mezzo euro lo valiamo, ok? Per un giorno Gesù, camminando, non so se la stessa bancarella, sento un altro che faceva una svendita, ne aveva comprati tanti, non lo so. A un certo punto dice: oggi offerta speciale, non due passeri per un soldo, non quattro passeri per due, ma quattro passeri li pagate, il quinto in regalo, cinque passeri per due soldi. E in Luca tu leggi così, sono due momenti diversi. Cioè c'è un momento in cui, non so per quale circostanza, la tua vita vale zero per il mondo. Invecchiamo, ci ammaliamo, non abbiamo più i talenti di prima. Non ammalarti mai se perdi il ruolo. Io ho visto pastori e persone che hanno avuto ruolo, che finito il ruolo si sono ammalati in depressione, perché abbiamo dato più importanza al ruolo e non a colui che ci dava il ruolo. Siamo stati più attaccati a quello che facevamo e non a colui che ci aveva chiamato a farlo. Noi non siamo al servizio della Chiesa, noi siamo al servizio di Dio e lo offriamo alla Chiesa. Amen. È diverso. Se noi non comprendiamo questo, non capiamo le cose, andiamo veramente in depressione quando non facciamo più quello che pensiamo importante. C'è un tempo, non lo so quanto è, ma poi io esco di scena e io sto imparando che la miglior cosa da imparare non è l'entrare in scena, ma è il saper uscire dalla scena al tempo giusto e nel modo giusto. E sai se quando tu esci dalla scena veramente bene, quando tu sai il valore che hai agli occhi di Dio, quando crolla tutto il resto e nessuno ti apprezza più e sembra che non servi più per nessuno, sappi che Dio non si dimentica di te e tutto quello che hai fatto, seppure gli uomini non lo ricorderanno, agli occhi di Dio di gran valore. Chi è servito fino ad oggi? Io spero che abbiamo servito il Signore. Mettilo in conto. Ma quello che ti voglio dire oggi è che Gesù qui sta dicendo che a un certo punto per il mondo la nostra vita potrebbe essere il quinto passero, se tu ti senti così. E oggi vorrei che tu rifletti su questo. Non vali più niente, le forze declinano, le cose non sono andate come volevi tu, forse hai avuto un fallimento nel lavoro, forse una malattia inaspettata, non lo so. Io ho visto tanti cristiani affrontare problematiche diverse. La cosa più triste che ho visto, e spero che non sia un'esperienza mai di nessuno di noi mai capitato e capita, la cosa più dolorosa, la cosa più difficile è quando un genitore sotterra i propri figli. L'ho visto, credetemi, crolla tutto, non vale più niente. Sapete cosa ci tiene in piedi? L'amore di Dio per noi, le sue promesse, il fatto che lui ha il controllo di quella situazione dolorosa che noi viviamo. Non è tutta bella la vita, non ci sono sempre cose positive nella nostra vita, non vanno le cose sempre come io avrei voluto che andassero. Qualche volta devo avere un cammino in salita, e qualche volta il cammino è anche nell'oscurità, e qualche volta il cammino è anche duro, e qualche volta il cammino è dove io non avrei voluto. Ma una cosa posso dirti: se tu e io scopriamo il valore che abbiamo agli occhi di Dio, diciamo con Davide: Signore, non importa dove passo, quando anche passi per la valle dell'ombra della morte, io non temerò, Signore, perché tu sei con me. Che Dio ci aiuti a dare valore a questo. Sai quanti ne abbiamo di pacche sulle spalle, quando tutto va bene e tu hai un ruolo, quanti amici hai, hai un ruolo, hai una capacità, servi, ma non farti ingannare. Chi veramente apprezza la tua vita, gli dà valore per quello che è nella profondità, e chi ti conosce veramente, chi ti apprezza veramente, e chi non ti dimenticherà mai, e chi non ti tradirà mai, è il Signore. Amen. E devi dare al Signore il posto che si merita. Noi vogliamo onorare tutti, amare tutti, ma vogliamo solo mettere la lode sul nome del Signore. Tu hai un valore straordinario. Gesù in questa parabola, in queste parabole, sta dicendo: guardate, voi vedete il gruppo, io lo farei per il singolo, perché uno di loro è più prezioso di quanto voi potete immaginare. Quanto valore ha dato il Nuovo Testamento all'individuo? Non vi interrogo, non guardarmi male, ce l'ha con me, solo una giornata nera, ci vuole fare, capito? Allora, vi voglio spiegare una cosa: quanto Nuovo Testamento è dedicato a una persona? Ci avete mai pensato? Quanti libri del Nuovo Testamento? Dov'è quella della scuola biblica? Non ti interrogo, No. Io ho paura di quella della scuola biblica. Ma ci sono sette libri del Nuovo Testamento indirizzati a una persona. Magari tu e io, no? Per una persona dice: ma vale la pena, mi devo alzare, andare in città, fare noi facciamo 200 chilometri, andiamo a trovare due persone in Kosovo, no? Dice: ma vale la pena. E poi tu vedi che nel Nuovo Testamento, che è il libro di Dio per la Chiesa, sette libri su, quanti sono? 27, no? Sette su 27 sono dedicati a una persona, scritti per una persona, che poi li abbiamo allargati e li usiamo per la Chiesa, ma inizialmente erano scritti per una persona, cioè Dio ha dato valore a una persona. Cioè, se tu li conti, io adesso devo andare a memoria, mi devi aiutare, però, per esempio, Filemone, e questo è scritto per una persona, c'era un problema, diciamo, di carattere economico, familiare, uno schiavo era scappato. Poi abbiamo la terza epistola di Giovanni, che è poco conosciuta, ed è scritta a Gaio, no? E queste sono. Poi abbiamo le tre pastorali, che abbiamo prima e seconda Timoteo e Tito, e sono cinque. E le altre due ci sono, ma sono più nascoste, perché per esempio il Vangelo di Luca non è scritto a una chiesa. Quando tu dai valore a una persona, Luca non ha scritto una chiesa. Luca era con Paolo nel gruppo missionario, e quando Paolo andava in giro, chi predicava? Luca o Paolo? Non è che facevano a turno, predicava sempre Paolo, perché se tu avevi la sfortuna di essere nel gruppo di Paolo non predicavi mai. E Luca era il medico e diceva: ma io non valgo niente, ma io cosa posso fare per il Signore? Ma vedendo che gli uomini non erano alberi ma uomini, Luca dava importanza alle persone. Allora, a fine culto, te l'ho già salutato, non ti saluto più. A fine culto, no, dico, posso? Piacere, a fine culto dice: io mi chiamo Luca e tu devi fare uomo, meglio che cambio, faccio io. Piacere Luca, Teofilo.
Teofilo.
piacere, sei convertito? No, adesso no.
No.
Simpatizzante.
Simpatizzante.
Ok, allora lui prende l'indirizzo, se era oggi, indirizzo mail, no? Cioè, capite cosa è successo? Lui ha conosciuto Teofile probabilmente a un fine occulto, è un simpatizzante, sta cominciando a credere, vuole vederlo salvato, un'anima. Non è che Luca va a casa, parla con sua moglie e gli dice, non è sposato per la tradizione, perché solo poi vai a vedere queste cose, ma io me lo immagino sposato, per la tradizione cristiana non è sposato. Immaginatelo che era con Michele Mango, no? Che torna a casa, Elena, non ti preoccupare, mi chiudo in studio 3-4 mesi, faccio ricerche, devo cambiare il mondo. No, dice, guarda, io devo scrivere a una persona, e scrive il Vangelo per Teofilo, tutto il Vangelo è scritto per Teofilo. Quando tu leggi il Vangelo di Luca, poi oggi noi diciamo è per i greci, sì, perché era di mentalità greca, ok. Poi si converte, ci rincontriamo, ti sei convertito. Teofilo, come? Ti sei convertito?
Sì.
Ma sei battezzato nello Spirito Santo? No.
No.
Non va bene. Capite? Torna a casa, altro problema, per una persona, e scrive una lettera, la seconda lettera è il libro degli Atti, 33 anni di storia della Chiesa, e scrive per una persona. Ora immaginatevi il pastore che vi ho detto coreano, che diciamo contemporaneo con Luca. Luca vive in Corea, ok? E incontra il pastore coreano, 16.000 membri. Se Luca si fa le paranoie e dice, ah, lui sì che serve il Signore, ogni domenica 16.000 membri, ogni domenica poi martedì la preghiera, poi invitato in tutto il mondo, è stato pure in Kosovo, eh? Io non valgo niente, io sono un medico, ho parlato solo a Teofilo. Aspetta, perché se tu ami, se quello che fai lo fai per amore, le cose che tu pensi che sono piccole davanti a Dio diventano grandi, più grandi di quanto immagini. Falle con tutto il cuore, ama le persone che servi, o mettici tutta la tua passione e fagli capire che quello che fai lo fai perché le ami e le vuoi vedere salvate. Io mi immagino quando Luca è morto, lasciami parlare, no, un po' di fantasia, non è così, un po' la Mango maniera. Arriva in cielo e dice, che premio vuoi che ho, e qualche angelo dice, coraggio, ma tu non sai cosa hai fatto, tu hai cambiato il mondo, io ho scritto due lettere, ma che due lettere, tu non hai capito, perché dopo due secoli, sono voluti due secoli e mezzo, la Chiesa ha riconosciuto che quelle due lettere erano non per Teofilo soltanto, erano per la Chiesa universale, e non di quel tempo soltanto, per la Chiesa di tutti i tempi fino al ritorno di Gesù. È straordinario, è meraviglioso. I pentecostali andranno tutti da Luca a dirgli grazie che hai scritto il libro degli Atti, perché se non c'era non avevamo la dottrina del segno, del parlare in lingua e del battesimo nello Spirito Santo. E il mio caro amico coreano si accontenterà di venire dopo Luca, capite? Ora noi abbiamo un metro di misura che è rumoroso, è fatto di numeri, è fatto di posizione, di visibilità, e questa malattia l'abbiamo anche noi predicatori, pastori, e ci inguaia, ci rovina, perché non amiamo più, noi amiamo i ruoli, noi amiamo voler svolgere le mansioni, ma non amiamo le persone. Ma la via per vedere l'opera di Dio è amare le persone. Scusate se mi scavo, ma in Prima Corinzi c'è scritto così: ora vi mostrerò la via per eccellenza, è la via dell'amore. Se non ami non puoi servire, ma io parlo meglio di lui, non importa. Se non ami non puoi servire, ma io ne so più degli altri, non importa. Se non ami non puoi servire, ma io suono meglio di chiunque altro, non ci importa. Ma tu ami, ami veramente. Hai capito quanto valore ha un'anima per il Signore? Pietro, mi ami tu? Questa è la domanda di Gesù. Ma che chiese? Mi spieghi i quattro cavalieri dell'Apocalisse? Sta attento sulla scuola biblica. Non ci riempiamo solo la testa, riempiamoci il cuore dell'amore di Dio. Poi studiamo, sicuramente, dobbiamo sapere le cose, dobbiamo spiegarle, dobbiamo applicarle. Ma l'amore dà vita a quello che noi facciamo. E io dico, Signore, ma quanto valore date alle persone? Quanto vale una persona per me? Per Gesù vale tutto. Sapete, se questo principio vi entra nel cuore, voi vi perdonate stasera, qualsiasi cosa è successo, a fine punto vi riabbracciate, sono veramente sciocchezze quelle che ci dividono qualche volta. Sapete che se noi applichiamo questo principio ci verranno delle idee di servizio che io non ve le posso spiegare, perché ve le darà il Signore, e qualche volta diciamo io non riesco a servire il Signore, non so cosa fare. Ma certo, se non ami, come per avere delle idee? Ma se tu ami, sai quante idee avrai, scoppieranno nel tuo cuore. Se non le fai, stai male, devi metterti al lavoro per forza, perché l'amore è il motore della spiritualità, e questo amore brucerà e ci porterà a fare qualcosa di nuovo. Tante iniziative sono nate dall'amore. Sono stato dagli zigani, concludo con questa piccola testimonianza, mi sono commosso fino alle lacrime, perché mi hanno chiamato i fratelli Sinti, con cui siamo amici, perché ho lavorato diversi anni con loro. Ha detto: fratello Mario, devi venire, dobbiamo fare una riunione. Ma dove? Voi siete tutti sparsi. Non importa, dici dove, noi veniamo lì. Ha detto: vabbè, dai, zona Limbiate. Hanno mica chiesto la chiesa a fratello di Senago, e sono fatta da sta chiesa che ha il sotto e sopra, no? Io sono arrivato lì, pensavo un gruppo di zigani, 20, no? Non trovavo posto per la macchina, non sono dovuto andare a parcheggiare. Ho detto: ma che è successo stasera? Ma chi viene? Ed ero io, no? Ci aspettavano me, devo dire che avevano invitato qualcun altro. No, sono andata a parcheggiare, ho trovato il parcheggio, quando arrivo, faccio vedere, tutti mi salutavano, ma chi sono questi? No, pieno zeppo. Io pianto. Loro si ricordavano solo di un saluto, di una parola data. E ho visto pieno, il pastore lì si è emozionato, pieno, mai visto la chiesa così piena, pieni. E tutti con calore, con amore, zigani, no? Zigani, quanta passione, quanto amore. Io piangevo, ho cominciato a dire: tu da dove vieni? Da Torino. Sei venuto fin qui per la predicazione? Sì, da Torino fin qui. Ma io ti pago i soldi della benzina per tornare. Ma capite cosa fa l'amore? Accorcia le distanze, ci fa fare cose pazze, cose che nessuno farebbe per Gesù. Noi dobbiamo tornare così, pieni d'amore. Gesù ha fatto quello che ha fatto perché quando ci ha guardato, pur che eravamo pieni di peccato, pieni di errori, ma ci ha amato e ci ha visto alla fine come venivamo fuori, che cosa sarebbe accaduto nella nostra vita. Ora l'opera zigana oggi conta nel mondo 500.000 di credenti. Volevo concludere con questa testimonianza. Sapete com'è nata quell'opera? 500.000 di credenti. Una zigana era fuori da un supermercato a fare quello che si fa di solito, no? E un fratello, che non sappiamo neanche il nome, gli ha detto: guarda, ti voglio dare un opuscolo, leggi, Gesù ti ama. Lei lo ha preso, non ha capito molto, se l'è portata nella roulotte, si è ammalata la figlia ed era vicina a morire. Lei non sapeva leggere, è andata da un'altra e ha detto: guarda, mi hanno dato questo opuscolo, me lo leggi? E questo gliel'ha letto. Quando ha sentito la storia dell'opuscolo che parlava di Gesù, ha detto: mia figlia sta morendo, mi dice l'indirizzo della chiesa dov'è, ma non è andato da quello che gli ha dato l'opuscolo, non sappiamo chi è. E è andato in chiesa in Francia, era il 1954, è andato in chiesa, ha fermato il culto tanto che era disperata, ha detto: sono qua, io ho bisogno, se veramente c'è un Dio che può fare qualcosa dovete venire da me, mia figlia sta morendo. Il pastore ha lasciato tutto, è andato nella roulotte, ha fatto una preghiera. In quel momento lo Spirito Santo è sceso e ha guarito la bambina, completamente. È cominciato un risveglio in mezzo agli zigani. Ci voleva qualcuno che se ne prendesse cura. Un pastore dell'Assemblea di Dio, l'Ecosè, poi andate a vedere questa, molto bella una storia. Li ha così amati che ha lasciato la chiesa, ha lasciato tutto. A tempo andavano con la carrozza, tipo una Far West, no? Con i cavalli, lui si è preso un carrettino con i cavalli, con la sua famiglia si è messo a predicare. Un'opera da niente, nessuno gli dava niente. 500.000 credenti oggi. Se vai in Francia ad agosto, ad uno zigano dei credenti, sono 100.000 credenti. Noi nell'Assemblea di Italia, tutta Italia siamo 50.000. 100.000 in Francia si radunano ogni agosto. Che cosa è stato? L'amore, tu non sai dove puoi arrivare se ami. E qual è il principio? Uno ad uno, amali, uno ad uno. Anche tu quando incontri le persone, gli parli, amali. Io conosco quelli che predicano così, perdonate, Guarda che se non ti arrabbiati vai all'inferno, te l'ho detto, ok, avvisato, cancellato. Non funziona così, non funziona così. L'amore ti farà fare qualcosa che gli altri non fanno. Signore, lascialo ancora un anno quest'albero, io lo scalzo, lo concimo, vediamo se poi non darà tutto, ma se non avesse dato tutto, no, ancora fammi fare un'altra prova. Noi l'amore non è mai finito, non ha mai un arrivo. Io sto terminando, volete pregare per noi? Noi vi chiediamo di pregare per me e per Elena, che Dio ci conservi questo amore per l'anima. Non importa quante sono, dove sono, qual è la cultura, qual è lo stato economico, qual è la razza, qual è la lingua. Dio vuole salvare tutti, e che Dio ci metta questa passione in qualsiasi cosa facciamo, di comunicare a chi ci sta davanti che dobbiamo farlo perché ha fatto qualcosa per noi Gesù, e Dio ci ha tanto amato che noi dobbiamo amare gli altri con tutto il cuore. Io voglio tornare, se Dio mi dà la vita, e vedere quel locale nuovo pieno di anime che lodano il Signore. Dio benedica anche voi in Inghilterra, se siete lì, e dovunque siamo insieme serviamo il Signore, facciamolo col cuore. Anche la scuola biblica porta i nostri saluti, della mia madonna in particolare, serviamo il Signore col cuore, e qualsiasi cosa facciamo prende un valore che non puoi immaginare. Magari tu dici ho fatto poco, e poi arriviamo là e scopriamo che quello che hai fatto tu è più importante di quello che noi pensiamo di aver fatto.